Come è nata l'idea di dar vita all'esperienza di Campagna Amica? Come si sono mossi i primi passi?
Allora, abbiamo mosso i primi passi già una decina di anni fa, in maniera più stringente come associazione in categoria Coldiretti dal 2009 a questa parte, iniziando con lo sviluppo, diciamo, della filiera corta nella specifica declinazione della vendita diretta presso le nostre aziende agricole e la vendita diretta presso mercati contadini. Tutto questo l'abbiamo fatto ricadere sotto il nome, lo slogan, se lo vogliamo chiamare così, di Campagna Amica. E Campagna Amica è nato e si sta sviluppando sempre di più come un progetto finalizzato davvero alla valorizzazione del lavoro dell'agricoltore e alla creazione di un punto di incontro tra appunto imprenditore agricolo e consumatore che dia dei vantaggi a reciproci. Quali tipi di vantaggi? Una serie direi molto lunga, mi sento proprio di poterlo dire. Anzitutto, la cosa più banale, che però non va sottovalutata, il fatto di mettere nelle condizioni di ricreare un rapporto diretto tra persone, nello specifico il produttore agricolo e il consumatore che si avvicina al produttore per acquistare il prodotto. Poi mettere in circolo dei prodotti freschissimi, raccolti al giusto grado di maturazione, quindi dei prodotti anche più salubri e più saporiti. E mettere il consumatore nelle condizioni di fare una spesa consapevole, perché come ci dirà poi Paolo, che è nostro socio storico di Coldiretti, il produttore agricolo ha modo di spiegare al meglio al consumatore che cosa sta acquistando. E poi ancora valorizzazione di quelle che sono le produzioni anche antiche che rischiano altrimenti l'estinzione, e poi possibilità di fare un acquisto che sia ambientalmente più sostenibile, ma poi ci torneremo nel corso della nostra conversazione. E ovviamente un punto per noi importante come associazione di categoria nella valorizzazione della filiera corta è anche il maggiore riscontro economico, il più equo riscontro economico che possono avere i nostri produttori agricoli.
Sì, hai già messo sul piatto, diciamo, tanti temi che cercheremo di sviluppare in tutta questa puntata. E prima di sentire magari anche la testimonianza diretta del signor Monari, volevo chiederti un'altra cosa. Appunto, dicevi, è nato in questo modo, e al momento quali sono le realtà, appunto, di Campagna Amica presenti? Perché ci sono sia i mercatini che le botteghe.
Ti posso correggere, li chiamiamo mercati.
Mercati.
Insistiamo molto su questa cosa perché hanno un valore grande per noi, proprio per quello che ci sta dietro in termini di impegno da parte dei nostri produttori. E, la rete di Campagna Amica è nazionale, quindi dalla Sicilia al Trentino siamo presenti appunto in tutto lo stivale. Sotto diverse specie, diciamo così. In particolare scendiamo alla realtà di Bologna, abbiamo quattro mercati di Campagna Amica, abbiamo una quarantina di agriturismi di Campagna Amica, abbiamo un'ottantina di aziende in vendita diretta presso i propri spazi aziendali, abbiamo quattro botteghe di Campagna Amica. Questi sono i nostri numeri locali. Poi ti dicevo, è una rete che ha uno sviluppo a carattere nazionale, quindi in tutta Italia abbiamo 5.600 circa punti vendita aderenti, ma sono dati in continua evoluzione. Abbiamo 1.200 agriturismi, 1.200 mercati, 150 botteghe aperte. Come ti dicevo, non mettiamo il punto dopo questi dati perché continuiamo a lavorare alla crescita di questa rete.
Ecco, ma proprio su quest'ultima cosa, un'ultima battuta, continuano a crescere perché comunque c'è riscontro anche da parte dei cittadini.
Direi di sì. Le interviste che avete mandato in onda nell'ora precedente credo attestino più di ogni mia parola questa tua affermazione. Il consumatore è attento e cerca questi canali di vendita, per cui noi ben volentieri lavoriamo ogni giorno per creare nuove situazioni di vendita come quelle già esistenti che ricordavamo prima.
Ecco, signor Bonari, veniamo allora a lei. Prima di raccontare proprio l'esperienza che l'ha portata proprio a diventare anche bottega di Campagna Amica, fuori onda, come dire, facevamo due o tre riflessioni su proprio anche, come dire, il processo, no? Che, della filiera corta, e facevamo dei paragoni, anzi, con invece anche con la filiera lunga. Quali sono queste differenze?
Dunque, innanzitutto cominciamo a parlare della qualità dei prodotti e della maturazione dei prodotti che vengono commercializzati. Nelle nostre botteghe e anche in tutti i nostri mercati viene raccolto il prodotto quasi pronto per essere consumato, quindi con quella fase di maturazione nella pianta che permette al frutto o anche alle verdure di avere tutte le caratteristiche anche di servevolezza e di qualità. Frutta molto buona perché ha tutta la quantità zuccherina prodotta durante la fase completa di maturazione nella pianta. Invece, per poter essere commercializzata con la filiera lunga e passare da delle fasi di selezione del prodotto, di imballaggio con macchinari che portano anche a una, diciamo, a un rotolamento del frutto, a una manipolazione per cui il frutto deve essere molto duro, raccolto abbastanza acerbo, ecco che arriva al consumo dopo tutti questi passaggi nella filiera lunga con una maturazione non naturale, ma una maturazione che è stata interrotta da una raccolta anticipata, e quindi non avviene più in quella, con quella, con quei tempi, con quella fase giusta, e il frutto o avvissisce o marcisce. Questo è uno delle differenze.
L'altra si vuole, dico solo questa cosa, si vuole mettere fretta alla natura.
Diciamo che è anche un po' per poter manipolare i frutti, per poterli spostare, per poterli stoccare, per poterli vendere al momento giusto. Quindi succede che se il frutto è raccolto quasi pronto da mangiare, dopo non ha più quella possibilità di essere mantenuto dei giorni, delle settimane nelle celle frigorifere, di essere poi tutto selezionato a macchina, perché altrimenti si rovinerebbe, perché sarebbe un po' troppo tenero. Ecco che invece nel nostro sistema il frutto viene venduto al consumatore non maturo da non conservarsi, ma con quella maturazione di raccolta giusta che poi ecco si trasforma in due o tre giornate nella maturazione giusta di consumo.
Perché sono gli zuccheri, mi diceva prima, che impediscono
la marcescenza. Un'altra differenza tra la filiera corta e la filiera lunga è appunto il servizio del prodotto al consumatore, che avviene, diciamo, con molta delicatezza da parte del produttore, che sa manipolare il frutto, sa diciamo anche disporlo per il cliente, mentre in certi processi di filiera lunga e specialmente nella vendita dove c'è il fai da te, ecco, di servizio, ecco che la frutta viene molto spostata, toccata, tastata per sentirne la maturazione da parte di consumatori che magari non hanno neanche l'esperienza di come sentirla. Quindi il frutto viene stretto, poi dopo viene rimesso perché diciamo riposizionato nelle cassette perché magari non è gradito. Ecco che pian pianino il consumatore deve acquistare un prodotto che non ha più quelle caratteristiche di mantenimento, e poi una parte di questa frutta poi viene buttata e non utilizzata.
E infatti su questo, se posso raccontare un aneddoto, insomma, io sono giovane, non ho più un bambino, però mi ricordo quando appunto magari non c'erano ancora i supermercati e appunto c'erano i mercati invece, che stanno ritornando grazie al cielo, e la cura, prima dicevamo, le mani di fata con cui persone che in realtà fanno anche un lavoro duro, quindi come dire, l'agricoltura sappiamo che è un lavoro duro che fa venire anche i calli alle mani, invece manipolano la frutta, frutta è un'immagine che mi è sempre rimasta impressa, questo ve lo confesso. Ecco, allora proseguiamo allora con la nostra chiacchierata, perché dicevamo la questione della filiera corta, un po' lo accennavi anche tu Francesca prima, garantisce una più equa remunerazione al, appunto al produttore, quindi saltando tutti i passaggi intermedi si riesce ad avere un lavoro che viene pagato per quello che è stato.
Esatto, perché come giustamente tu Alessandro ricordavi, riferendoci al tuo aneddoto, c'è una lacrime lavoro che sta dietro alla frutta, alla verdura o all'altro prodotto che i nostri agricoltori portano sui banchi del mercato. Mi piace l'idea di fare riferimento a dei dati che proprio oggi abbiamo reso noti come Coldiretti nell'ambito del MACFood, che è la grande fiera che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Cesena, riguardo a un aspetto interessante, cioè al momento attuale, sulla base della ricerca che ha svolto per noi l'economista Gianluca Bagnara, il consumatore paga a prezzo mediamente più basso l'ortofrutta fresca presso i dettaglianti ambulanti. E il prezzo medio di acquisto dell'ortofrutta fresca è di 1,52 euro al chilo, più vantaggioso del prezzo che può trovare mediamente nei discount, che è un po' più alto, 1,59 euro. Ora, non vogliamo soffermarci troppo sul dato numerico, però quello che ci interessa sottolineare è che dietro al prezzo del prodotto ortofrutticolo che il consumatore trova al mercato c'è veramente il giusto riconoscimento per quanto nei mesi precedenti l'agricoltore ha fatto nel nascondimento davvero della sua azienda. Lavoro che viene invece penalizzato laddove manteniamo tutti i passaggi della filiera lunga cui prima faceva accenno Paolo.
Stiamo parlando proprio di campagna, in particolare di campagna amica, di questa esperienza di filiera corta chilometro zero, insieme a Francesca Santerini, responsabile di campagna amica per Coldiretti Bologna, e a Paolo Monari, che è un produttore di Poderi delle Rocche. Ci siamo lasciati prima della pausa musicale con la questione dei prezzi, ma a questo punto Monari, le volevo chiedere come si arriva anche a definire un prezzo per appunto la vendita diretta, perché sappiamo che in agricoltura spesso, almeno in alcuni circuiti dell'agricoltura, ci sono un sacco di sprechi e spesso paghiamo anche quegli sprechi lì. Come si arriva a definire il prezzo?
Dunque, il prezzo si arriva a definirlo dai costi di produzione che il coltivatore ha e dai costi di commercializzazione, naturalmente, perché anche un produttore che dedica diciamo la giornata a vendere deve per forza naturalmente considerare anche il tempo che dedica a questa attività, che va sommato al tempo della produzione. Generalmente comunque i prezzi alla vendita diretta, della vendita diretta nei nostri mercati e nelle nostre botteghe, raggiunge dei costi che per il consumatore sono comunque sempre convenienti rispetto agli altri sistemi di commercializzazione, e diciamo che sono sempre attorno al 10-15% sicuramente più bassi. Questo prezzo di acquisto più basso però si somma anche al risparmio che il consumatore ha per la serbevolezza del prodotto di cui precedentemente ho accennato. Praticamente quando il consumatore acquista un chilo di frutta da noi produttori e la consuma totalmente, perché la frutta ha avuto la sua evoluzione di maturazione ma non è marcita, deve considerare invece quanto ne butta acquistata da altre tipologie di luoghi di commercializzazione dove la frutta non ha un mantenimento uguale. Quindi se noi abbiamo un 20% di scarto, ecco che deve essere considerato che la convenienza per il consumatore è data dalle due somme, quel 15% di meno iniziale e il 20% di risparmio del prodotto prodotto non buttato. Quindi non è soltanto il prezzo d'acquisto, che naturalmente non può essere bassissimo, perché come vi ho spiegato inizialmente, le metodologie di raccolta della frutta per la grande distribuzione e per la vendita diretta al consumatore sono totalmente diverse. Quando voi acquistate un frutto raccolto abbastanza acerbo, viene raccolta praticamente, la raccolta viene fatta in massa di questa frutta, messa dentro dei cassoni e spedita alle cooperative o ai centri di trasformazione, di imballaggio del prodotto di lavorazione, e per il produttore la partita è finita lì. Per il produttore invece, che vende la frutta direttamente e la raccoglie al punto giusto di maturazione, di raccolta, perché la maturazione avvenga nella maniera migliore, passa anche 3 volte a raccogliere nella stessa pianta il frutto, perché non tutto ha la maturazione identica nello stesso momento. Questi naturalmente sono dei costi di produzione maggiori rispetto a raccogliere tutta la massa acerba. Però si trasformano poi, come vi ho spiegato prima, in una convenienza per il consumatore. Quindi non possiamo paragonare il prezzo di vendita nel nostro mercato o nella nostra bottega al prezzo che prende il produttore all'ingrosso nella vendita, perché ci sono tanti costi maggiori, che però sono lo stesso inferiore rispetto ai passaggi che si hanno e che accrescono il costo finale nella grande distribuzione, perché c'è una lunga filiera.
Esatto. Infatti su questo appunto, mi vengono in mente alcuni concetti, proprio per quello che ha detto Monari adesso. Uno è quello della qualità, appunto, del prodotto, che è sicuramente più alta, visto appunto tutto il discorso che abbiamo fatto anche sulla maturazione, ma anche la sostenibilità, sia ambientale, perché appunto gli sprechi, appunto il prodotto che marcisce poi genera rifiuti che vanno smaltiti, che è anche economica, perché se si butta via meno si spende anche meno.
E poi c'è un altro aspetto di sostenibilità ambientale, quello legato alla diminuzione drastica degli imballaggi necessari nella vendita diretta rispetto a quanto invece non sia necessario utilizzare in un contesto di vendita a filiera lunga. Io invito gli ascoltatori a soffermarsi proprio sul numero di incarti, cellophane, vaschette, borsine che si portano a casa quando vanno a fare la spesa. Non voglio fare pubblicità contro, però quando vanno a fare la spesa in un contesto che non è di vendita diretta, proprio banalmente potrebbero mettere tutti gli imballaggi dell'ortofrutta che vanno a acquistare o dei formaggi che vanno a acquistare da una parte, anche pesarli e vedere quanto peso in più si portano a casa e quanto pattume in più da smaltire rispetto a quanto non dovrebbero fare andando a fare la spesa direttamente dall'imprenditore agricolo.
Ci sono poi anche altri due cose che non abbiamo ancora ricordato, non abbiamo ancora nominato, ma che sono importanti. Con una filiera corta si ha anche meno inquinamento per i trasporti e anche più sicurezza stradale, perché se si viaggia di meno per percorsi minori, e quindi magari non con grandi tir ma col furgoncino, immagino, dell'agricoltore, e appunto questo viene garantito. Non so, cioè so che voi di Coldiretti fate tanti studi su queste cose, non so se avete mai calcolato, non vorrei metterti in difficoltà perché magari adesso non hai il dato, però se avete calcolato anche quanto si risparmia con una filiera corta.
Allora, adesso dei dati precisi a memoria non te li riesco a dare, Alessandro. Però faccio un esempio banale, intuitivo. Pensiamo a quanti chilometri deve fare un kiwi per arrivarci fuori stagione dal Cile, che è uno dei paesi da cui maggiormente importiamo il frutto, il kiwi, quando non abbiamo il nostro. Quanti chilometri fa quel frutto? Come viene raccolto per arrivare a noi, sulle nostre tavole, quando in realtà potremmo farne a meno, basterebbe aspettare qualche mese. Quindi in termini di consumi veramente di carburante, dei dati precisi non te li riesco a dare, però metaforicamente teniamo questa immagine negli occhi per capire quanto risparmio ci può essere.
No, certo, anche perché questo introduce il tema del legame con il territorio e anche con i prodotti locali.
Certo che sì, guarda, abbiamo voluto portare io e Paolo qua, qua da voi, della frutta che oggi era al mercato di Via del Gomito, quello presso il quale avete fatto le interviste prima. C'era una nostra produttrice Silvia che vi parlava delle giuggiole. Ecco, noi abbiamo qua, abbiamo portato qua delle giuggiole che per tanti sono un prodotto misterioso. Abbiamo portato una cotogna, abbiamo portato una melagrana. Adesso lascio la parola a Paolo perché ci parlerà delle sue esperienze dirette anche dell'infanzia, insomma, legate a questi tre frutti che magari spesso sono sconosciuti ma che invece vanno valorizzati, perché in questa stagione qua, il 25 di settembre, possiamo trovare questi frutti qui delle nostre, provenienti dalle nostre campagne. Quindi davvero valorizzazione di quello che è il prodotto nella sua stagione, che è quella in cui appunto il frutto può dare il massimo al consumatore in termini anche qualitativi, di gusto, di componenti nutrizionali.
Ecco, do solo un'informazione di servizio: sul nostro sito abbiamo pubblicato una foto che ritrae anche questi frutti, che per magari qualche giovane oggi sembreranno strani, insomma, magari non li hanno mai visti.
Questi frutti che abbiamo portato sono frutti che erano legati moltissimo alla famiglia contadina tradizionale delle nostre zone, in particolare alcuni più prettamente romagnoli come le giuggiole, altri invece come il melograno e la pera e mela cotogna di tutta la nostra regione. Ma erano molto legati al sistema agricolo che c'era fino a circa 40 anni fa, che era la mezzadria, dove praticamente tutti i prodotti venivano divisi con il padrone del terreno da parte della famiglia contadina, fuorché i prodotti che venivano nella corte agricola contadina, cioè attorno a casa, nell'area cortiliva. E tutti questi frutti erano coltivati ai margini dell'area cortiliva, dove finiva il cortile e iniziava appena il terreno da lavorare. C'era il giuggiolo, che era oltretutto una pianta ben augurante nella famiglia contadina, e praticamente diciamo è un frutto che ha un sapore quasi di una piccola mela, un po' fibrosa, molto piacevole, e addirittura c'è il termine che proprio quando uno è pieno di felicità va in brodo di giuggiole. Questa invece ci sono, sono altri due frutti come le pere cotogne e le melegrane, che servivano uno per le confetture invernali, per poter poi fare le confetture da superare poi con dei prodotti energetici l'inverno, e il melograno serviva sia da mangiarsi tal quale ma anche per fare degli infusi e dei liquori. Praticamente questo comunque è un aspetto un po' particolare del legame col territorio. Questi sono frutti che, se non si portassero alla presenza del consumatore, magari rischierebbero pian piano, non lo sono ancora, ma di finire in quella categoria dei frutti perduti, che invece sono un valore da poter mantenere. Però il valore della vendita diretta è su tutto il prodotto, perché ci sono dei prodotti talmente di qualità nelle nostre zone, e in Italia in particolare, io faccio un discorso più generale, che i consumatori italiani non conoscono neanche nella loro qualità. Le nostre attività, sia dei mercati che delle botteghe, ha anche questo scopo, quello di riavvicinare il consumatore ai prodotti locali, alla stagionalità, al valore del territorio che abbiamo in mano, con dei prodotti che tutto il mondo ci invidia e noi italiani non riusciamo ancora ad apprezzarne il vero valore di quanto abbiamo in mano. Quindi c'è anche questo scopo nelle nostre attività, non solo quello di vendere il prodotto, ma anche quello di far conoscere il territorio, di dare valore alla produzione. E questa nostra attività di questi mercati e di queste botteghe ha un risultato anche su tutto tutti quei produttori che non fanno vendita diretta, ma su la totalità della nostra produzione. Perché se noi facciamo conoscere al consumatore complessivamente il valore dei prodotti del territorio, questi dovranno essere riconosciuti anche da chi li commercializza, li acquista e li trasforma.
Perché appunto se il cliente poi trova come dire un frutto che non ha lo stesso sapore di quello che ha preso dalla vendita diretta, poi si lamenta e giustamente come dire induce a migliorare anche la qualità. Volevi dire qualcosa, Francesca?
Sì, proprio una nota a margine, quasi una didascalia per chi non ci ascolta e non può vedere, luccicano gli occhi al signor Monari quando parla di queste cose, per cui vorrei sottolineare la passione che ci sta dietro al suo lavoro e a quelle di tanti altri che oggi non sono qua con noi, ma che allo stesso modo si impegnano per sostenere queste cause.
Ma infatti ho notato anch'io questa particolare passione nel raccontare queste cose, e fra poco continueremo a sfruttare questa passione parlando invece anche proprio della bottega, perché anche su questo immagino che abbia delle cose da dirci. Prima facciamo una pausa musicale e pubblicitaria, poi torniamo insieme. Quest'oggi stiamo parlando di filiera corta e dell'esperienza di Campagna Amica insieme a Francesca Santerini e a Paolo Monari. Vi ricordo il numero degli SMS 333 180 9494, se avete delle domande da fare ai nostri ospiti, anche perché abbiamo visto che insomma visto che ci tengono particolarmente a questo tema, sono molto preparati. Allora Monari, lei è un produttore essenzialmente di vino, giusto?
La mia azienda si chiama Poderi delle Rocche, abbiamo i vigneti a Dozzi Molese, in particolare a Montecatone e a Imola, 30 ettari di vigneto, e la nostra proprio indirizzo aziendale è sempre stato quello di rivolgerci al consumatore finale attraverso dei punti di vendita fissi. Uno di questi punti di vendita l'abbiamo proprio a Bologna, e praticamente
diciamo qui dietro le radio, tra l'altro, in via Scandellara.
Sì, siamo in via Scandellara, nella zona Massarenti. Non volevo poi fare troppa pubblicità qui, volevo parlare in generale, ecco, del punto di vendita. Comunque adesso l'ha detto lei e l'hai detto tu e ti ringrazio. Comunque nel nostro punto di vendita diretto noi vendiamo il nostro vino direttamente al consumatore finale, sia sfuso che imbottigliato. Questo avere diciamo spinto negli anni per questa vendita diretta ed essere stato una delle aziende diciamo che hanno dato spinta e propulsione alle leggi anche di orientamento che hanno permesso al produttore di fare la vendita diretta, perché una volta la poteva fare solo in azienda il produttore la vendita diretta, mentre da una quindicina d'anni il produttore può anche farla fuori dall'area diciamo agricola di produzione, chiedendo appunto un permesso al sindaco di quel paese o di quella città. Questa possibilità noi abbiamo cercato appunto di utilizzarla al massimo e di anche organizzarci come azienda proprio dal punto di vista produttivo viticolo, in modo da creare come una enoteca dei nostri prodotti, perché ripeto, predisporsi e prepararsi per fare la vendita diretta in qualsiasi settore produttivo agricolo, quindi sia nell'ortofrutta, nel vino, nella verdura, vuol dire anche impostare dal punto di vista produttivo l'azienda per tale vendita. Cioè vuol dire non avere delle grandi masse uguali di prodotto, ma avere tante varietà con maturazione scalare, o tante varietà di uva nel mio caso, per poter dare dei vini diversi.
E ci faccia qualche nome di vino che ha, così ci viene un po', visto allora, che siamo orario aperitivo.
I vini da uve bianche che noi produciamo sono l'Albana, che è uno dei vitigni più tipici romagnoli, il Trebbiano, lo Chardonnay, il Pignoletto. Da uve rosse invece a Bacca Rossa, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Barbera. Avendo questo ventaglio di prodotti e magari anche con abbinamenti tra i vari vitigni, perché ricordiamoci che tra i vini più importanti in Italia, il Chianti per antonomasia, sono prodotti da uvaggi, quindi non è che uno con 7-8 tipologie di uva produce solo 7-8 tipologie di vino, ma può produrre tante tipologie con dei tagli e abbinamenti di uva.
Senza Sangiovese il Chianti, insomma, no?
Sangiovese è la base.
È la base, certo.
Poi è dato anche da altre due uve che sono il Trebbiano e il Canaiolo. Comunque, questa possibilità dà appunto questo ventaglio di prodotti, ha dato possibilità a un grande incremento di vendita diretta, tanto che la nostra azienda riesce già con 30 ettari di vigneto a vendere il 90% del proprio prodotto tutto a consumatore finale. Naturalmente questo fatto della vendita diretta ci ha subito, quando è nato il progetto della Coldiretti, alla quale io dovrò sempre un grande grazie, perché è stata un'organizzazione che ha recepito le sollecitazioni dei propri associati, cercando di portarle avanti e cercando di fargli ottenere il massimo del risultato per la propria azienda. Quando la Coldiretti ha pensato a queste, prima ai mercati e poi anche alle botteghe, ecco che noi abbiamo pensato immediatamente di aderire a questo progetto, perché proprio eravamo indirizzati in questo settore, e anche abbinare al nostro vino altri prodotti di altri produttori e creare la bottega, secondo noi era proprio nelle nostre corde.
Ecco, su come funziona la bottega ci torno fra poco, però sempre dalle parole di Monari, Francesca, emerge anche che, come dire, anche nell'idea di bottega ci sta dietro anche un'idea che non prevede solo monoculture, no? ma una tutela anche della biodiversità, in un certo senso.
Certo, della biodiversità, quando parliamo di prodotto ortofrutticolo, di prodotto fresco, e poi diversità di prodotti, diversità di gamma nell'offerta che si fa al consumatore. Sostanzialmente quello che differenzia un contesto di mercato di Campagna Amica da una bottega di Campagna Amica è che a vendere c'è sempre il produttore agricolo nella bottega o più agricoltori che si sono associati assieme, ma non vendono esclusivamente il proprio prodotto, vanno a rifornirsi dei prodotti che a loro mancano per aumentare l'offerta ai consumatori presso altri produttori agricoli del circuito di Campagna Amica. Quindi il signor Monari, grande produttore di vini, anche dell'ortofrutta, ma a integrazione di quello che non ha, miele, formaggi, salumi e quant'altro, acquista da altri produttori agricoli del circuito di Campagna Amica, a garanzia del carattere agricolo e italiano dei prodotti che Paolo vende nella sua bottega.
Quindi insomma ottenuti con le stesse modalità, gli stessi principi di fondo.
Esattamente, proprio così.
Ecco, allora le chiedo, Monari, come funziona allora la sua bottega, una bottega di Campagna Amica appunto?
La bottega di Campagna Amica è un luogo innanzitutto di accoglienza e di servizio per il consumatore, dove si cerca di vendere dei prodotti innanzitutto certificati e controllati dal circuito di Campagna Amica, che è una cosa seria. Cioè praticamente ogni sia il prodotto della mia azienda personale, Poderi delle Rocche, che è il vino, che i prodotti di tutti gli altri associati che noi commercializziamo nella bottega, sono stati verificati dal circuito di Campagna Amica in azienda, quindi sono andati a vedere se questi prodotti effettivamente esistono e se queste aziende oltretutto sono totalmente in regola con tutti i processi sanitari, i processi delle normative dell'HACCP. Tutti questi prodotti vengono presentati a chi ci viene a trovare nella bottega e spiegati come noi facciamo col nostro prodotto vino. Spieghiamo la produzione, come il vino va acquistato, perché anche la vendita del vino sfuso, ricordiamoci che è una cosa non semplice. Il vino sfuso deve essere, specialmente quando è un prodotto naturale, con una quantità di solfiti bassissima, meno di quello che prevede il disciplinare del biologico, va conservato bene. Non si può acquistare il vino sfuso e poi non metterlo in recipienti quando si è a casa più piccoli. Non si può acquistare una tanica di vino e poi lasciarla iniziata. Grande pulizia ci vuole da parte del consumatore anche a casa quando fa tutte queste operazioni. Tutte queste sono cose che vengono spiegate molto semplicemente, con cortesia, e anche gli abbinamenti di questo vino, dove questo è più adatto per essere abbinato a certi cibi, come va servito, la temperatura di servizio. Queste sono tutte cose assolutamente che non mancano a nessuno dei consumatori che vengono presso la nostra bottega. La stessa cosa abbiamo cercato di fare andando, parlando con i produttori degli altri prodotti e informandoci, cerchiamo di dare lo stesso servizio per tutti gli altri prodotti aggiuntivi, formaggi, salumi, spiegando come vengono prodotti, quali sono le caratteristiche di servevolezza e come vanno mantenuti e serviti.
Ad esempio, quest'anno per le ciliegie e le fragole non è stato un buon anno, diciamo, perché ha piovuto molto.
Sì, la primavera è stata una primavera veramente preoccupante quest'anno. Poi dopo, fortunatamente, abbiamo avuto un periodo, specialmente per l'uva, che è stato eccezionale. Ma la primavera proprio era iniziata maluccio, e quindi, ad esempio, quest'anno, quando il consumatore veniva per acquistare le ciliegie per fare le confetture, noi lo sconsigliavamo ardentemente, proprio dicevamo: non è l'anno, non spendete dei soldi a comprare delle ciliegie quest'anno che costano parecchio, aspettate un anno in cui il prodotto è in quantità maggiore e più serbevole, perché la stagione è stata più favorevole, avrete un prodotto già più zuccherino di partenza, spendete meno nel fare la confettura e magari fatela per 2 anni, ma non spendete i soldi quest'anno. Cioè praticamente l'idea di questi mercati e di queste botteghe sono certamente per vendere, perché sarebbe un discorso utopico quello di dire io lo faccio solo per la gloria, però hanno lo scopo anche di dare al consumatore il prodotto giusto, in modo da non solo volergli dare il prodotto per forza, ma cercare di consigliarlo perché questo torni, perché la nostra fortuna e il nostro risultato poi come mercati e botteghe è la gioia del consumatore, la contentezza di aver speso bene i propri soldi.
E questo, insomma, crea anche cultura, perché magari appunto a volte le persone che hanno vissuto nel modello del supermercato, lo dico io, non l'avete voluto dire voi prima, lo dico io, non sanno ad esempio qual è la stagionalità dei prodotti, non sanno come conservarli, come prepararli, quindi è cultura, ma crea anche relazione.
Cultura e relazione. Questa opera qua formativa del consumatore è impagabile, e quindi dobbiamo veramente ringraziare il signor Monari e tutti gli altri imprenditori agricoli che come lui spendono del loro tempo per trasmettere al consumatore che hanno davanti tutto quanto sta dietro il loro lavoro, e danno appunto anche consigli, come diceva prima, che sembrano andare contro la convenienza anche per l'imprenditore agricolo. Poi, come diceva Paolo, in realtà è un investimento che fanno anche loro per l'anno successivo, quando magari il prodotto invece sarà qualitativamente migliore. Quindi un'opera educativa e culturale impagabile, e anche un'opera a favore della socializzazione. Veramente la rete di Campagna Amica, nella declinazione dei mercati, dei punti vendita aziendali, delle ultime nate che sono le botteghe, la rete di Campagna Amica, dicevo, è promotrice di nuovi contesti di socializzazione. Non voglio demonizzare nulla di quella che è la società attuale e le abitudini che abbiamo alla comunicazione a distanza, però effettivamente credo che un po' ci manchi e ci sia da lavorare per ritornare anche un rapporto personale, faccia a faccia, ma anche un rapporto in cui banalmente puoi toccare quello che quello che ti viene presentato, ovviamente rispettando quelle che sono le norme igieniche, però sono aspetti che non vanno sottovalutati.
Un po' ritorno alla bottega di prossimità, diciamo così.
Un po' un ritorno, certo, alla bottega di prossimità. Le botteghe di Campagna Amica sono botteghe di prossimità. E, i mercati, lo avete visto anche voi prima, sono luoghi in cui la gente va appositamente per fare la spesa, ma si ferma anche volentieri a scambiare due parole col produttore. Adesso abbiamo avviato dalla scorsa settimana, andrà avanti fino a dicembre, nel nostro mercato di Rivamel del Gomito, l'attività della merenda pomeridiana dalle 16 alle 18, proprio per invitare le persone a stare con noi, a godersi la presenza, le chiacchiere che si possono fare attorno al cibo, che è una componente fondamentale della nostra vita, per quanto vogliamo sempre magari andare a fare la spesa di corsa, dedicare il minor tempo possibile alla cucina, però non possiamo negare che è uno dei bisogni fondamentali e quindi una fetta del nostro tempo va trovata per dedicare appunto le nostre risorse, sia mentali, diciamo, che economiche, per indirizzarle nella maniera giusta quando dobbiamo scegliere il cibo di cui ci nutriamo.
Uno si immagina che nella bottega di prossimità, chiamiamola così, la bottega di Campagna Amica, ci vada la vecchietta che magari è affezionata da tanto tempo e come dire, non va al supermercato anche perché non ce la fa, perché si perde, perché è una struttura così anche un po' alienante. Invece appunto Monari mi diceva assolutamente no.
Assolutamente no. La vecchietta naturalmente viene ed è benvenuta, anzi. Però diciamo che la nostra clientela è una clientela di persone molto attente al prodotto, alla qualità del prodotto e alla naturalezza. Diciamo, noi siamo in una zona che siamo contornati di supermercati. Io penso che nella zona Massarenti ci sia una concentrazione di supermercati enorme, però sono gli stessi clienti che vengono da noi. Non è che viene la vecchietta perché non va al supermercato, viene il cliente che è andato al supermercato a comprare il detersivo e poi viene da noi a prendere la frutta e il vino e anche gli altri prodotti che ritiene di eccellenza.
Perché si dice comunque a fare la spesa?
Certamente, perché c'è questa idea della bottega, ha praticamente completato un po' i settori produttivi rappresentati. Certamente non ci sono tutte le diciamo il numero di tipologie di un supermercato, perché ci sono i formaggi di tre produttori, però sono rappresentati i formaggi di pecora, di mucca e di capra e via di seguito. Cosa succede? Succede che comunque in una gamma di qualità, e guardate che questo è un discorso che noi sembra che scopriamo non so che cosa, ma quando noi all'inizio facemmo i mercati di Campagna Amica, quindi parliamo di già 8-9 anni fa, quando cominciamo a improntarli, c'erano già degli studi che vicino ai centri, grandi centri commerciali negli Stati Uniti, c'erano i mercati dei produttori. Ed erano proprio i clienti dei supermercati che, dopo avendo fatto la spesa al supermercato, dice: adesso andiamo a prendere i prodotti di grande qualità per farci la nostra cenetta eccetera nel mercato dei produttori. Quindi non è una cosa che dobbiamo, anzi pensiamo che la Francia vende il doppio di prodotti ancora di noi con vendita diretta nei mercati. Cioè siamo noi che siamo indietro con questo tipo di ragionamento, non è? E dobbiamo cercare di recuperare, perché non vanno in contrasto assolutamente, cioè sono due tipi di commercializzazione che non contrastano tra di loro.
Sono cose diverse.
Praticamente, ripeto, un po' per la gamma dei vini che abbiamo, che sono per tante fasi di età, anche ad esempio vini anche riserve particolari, vini DOC, ai quali sono molto diciamo ci sono avvicinati moltissimi clienti giovani. Io ritengo per clienti giovani clienti che hanno dai 20 ai 45 anni, io le ritengo una fascia giovane. E un po' anche per questi prodotti che richiedono anche una certa spiegazione, e guardate che paradossalmente non è l'anziano che è tanto portato per accettare la spiegazione, perché è vissuto anche in un periodo, in un arco della sua vita, dove gli è stato inculcato il prodotto industriale mentalmente, e quindi fa più fatica lui del trentenne, che ha già anche una certa cultura, un certo titolo, ha studiato anche, è già più predisposto a ricevere tutte le nostre informazioni. E infatti la nostra clientela è una clientela piuttosto giovane: se su 10 persone almeno 7 sono sotto i 40 anni.
Certo, noi purtroppo siamo arrivati agli ultimi minuti, quindi ne approfitterei Francesca per chiederti allora i riferimenti, quali sono i mercati e le botteghe a Bologna e come si può fare avere anche più informazioni in generale su Campagna Amica.
Molto volentieri, Alessandro. Tra l'altro anticipo i ringraziamenti che vi volevo fare alla fine, per essere sicura che il tempo poi non ci sia tiranno. Veramente è una iniziativa meritoria quella che state facendo come radio, no? Di dedicare tutta una settimana alle tematiche dell'agricoltura. E volentieri, ecco, ricordo agli ascoltatori quali sono i luoghi di Bologna in cui potete trovare gli imprenditori agricoli di Coldiretti che sono impegnati nel progetto di Campagna Amica. Per quanto riguarda i mercati, oltre a quello di Via del Gomito 30 che abbiamo ricordato prima, da cui oggi avete fatto le interviste, che si svolge ogni mercoledì pomeriggio, abbiamo il martedì mattina un mercato in via Po 10 presso il parcheggio del Garden Cup, il venerdì mattina in piazza 20 Settembre dietro Porta Galliera di fronte all'autostazione, e l'ultimo il sabato mattina presso il centro commerciale Navile, nel parcheggio interno che dà su via Cristoforo Colombo. Le botteghe sono 4 per ora, lo dicevamo prima, quella del signor Monari, quindi la bottega di Poderi delle Rocche in via Scandellara 7, e poi c'è la prima nata che è in via Marconi e si chiama la bottega Macelleria Marconi. Poi abbiamo due botteghe che sono fuori dal centro di Bologna, una a Malalbergo, si chiama Bottega di Corte Roeli, è gestita da un nostro imprenditore agricolo che ha anche un agriturismo in via Nazionale, e poi l'ultima nata è quella di Pianoro sulla via Nazionale, sempre presso il punto vendita Tutto Giardino. Questi sono i nostri punti attuali, ma come dicevo all'inizio, lavoriamo ogni giorno come funzionari da Coldiretti e come imprenditori agricoli i nostri soci per ampliare sempre di più questa rete di Campagna Amica e per andare nella direzione che ricordava primo Paolo di sempre maggiore sviluppo del progetto che ci muove ogni giorno.
Ecco, ma siccome siamo anche agricoltori 2.0, cioè tecnologici, diamo anche qualche riferimento internet.
Molto volentieri: www.campagnamica.it, www.bologna.coldiretti.it, che è il nostro sito invece della Federazione Coldiretti di Bologna. Poi se ci volete venire a trovare in via del Gomito 30, Villa Due Torri, vi accogliamo volentieri.